Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziarvi non in modo formale, anzi, proprio come segno di amicizia, non solo nei confronti di Silvia e Giovanni Bianchi che mi hanno invitato insieme a Marco Corno e che mi hanno immediatamente fatto sentire a casa. È bastata veramente una mezz'ora di chiacchierata con Giovanni per, come dire, ristabilire immediatamente come due vecchi amici è un linguaggio comune, un modo di ragionare sincretico, anche se erano anni che non ci si sentiva. E quindi non dirò altro rispetto alle parole introduttive che lui ha declinato con grande esattezza, con grande linearità e che mi trovano del tutto consentaneo. Sono le cose che ci siamo scambiati come appunto un dono di amicizia nel momento in cui aspettavamo che la sala si popolasse di altri amici, perché solo degli amici in una giornata straordinaria come questa sono qui, non ci sono altre ragioni se non queste. Quindi vi prometto che faremo una chiacchierata densa ma veloce, rapida, magari anche con una botta e risposta anche da parte vostra, con una piccola discussione. Non sono qui per fare una lezione ex cattedra, anche se mi sento a casa doppiamente, perché in queste aule che la Curia metteva e mette a disposizione della mia università spesso mi sono intrattenuto con i miei studenti, essendo appunto professore qui in statale di diritto civile. Quindi vi ringrazio doppiamente per questo vostro invito e per questa ospitalità. Partirei solo un attimo come indicazione di metodo, e quindi raccogliendo le suggestive parole che Giovanni e poi Marco hanno messo avanti rispetto a questa mia conversazione. Ma addirittura voglio rimontare su quello che è il sottotitolo altrettanto suggestivo della sigla che organizza questi dibattiti, cioè i circoli Dossetti. Eremo e metropoli identificano due luoghi, e i luoghi fisici, come presto dirò anche nel proseguo della mia conversazione, sono evocativi di molte altre cose. Eremo e metropoli evocano, secondo, come dire, il fluire delle parole di Giovanni, che cosa ho sentito, che cosa ho avvertito, il pensiero e il confronto. L'eremo è un luogo di silenzio, di raccoglimento, di pensiero. Nel silenzio a me capita che le idee vengano a trovarmi. Non devo cercarle, non devo sforzarmi. Nel silenzio di un luogo raccolto, l'idea inspiegabilmente, sorprendentemente, viene a trovarti e ti regala, almeno parlo di un'esperienza personale, quei 3 secondi di felicità che all'uomo sono dati. Ogni tanto esistono questi movimenti emotivi. Non sto sviando rispetto al discorso, cercherò poi di recuperare sempre su una base sistematica le mie riflessioni. Sono un giurista e quindi sono portato a organizzare il mio discorso. Ma c'è questa parte fondamentale dell'emotività, e l'emotività arriva in un luogo altrettanto intimo che è quello del corpo. La metropoli evoca invece un luogo di frequentazione, quasi di confusione, di bombardamento di immagini, di sensazioni. È luogo però anche del confronto, dove persone diverse, contesti diversi, messaggi diversi richiedono una lettura, un'interpretazione, una correlazione, una sistematica interlocuzione. E ancora una volta, riscendendo dal pensiero, nasce la cultura, quindi la necessità anche di una trasmissione, perché la cultura semplicemente è un'idea che può essere raccontata, trasmessa, consegnata, ereditata, maturata, elaborata. Così come il luogo più ampio del confronto sollecita, se giustamente incanalato questo confronto, sollecita la partecipazione. Il mescolarsi di culture di partecipazione può condensare, contaminare il terreno, l'humus più adatto per l'organizzazione di una vita civile, sociale e politica. È l'incontro di questi due formanti che innervano quello che dovrebbe essere il senso di una politica, il senso della politica attraverso la condivisione di politiche. Per questo sono d'accordo, chiudo su questo punto introduttivo, quello che oggi manca in questo paese, ma manca anche in Europa, sono partiti che innervino questi due formanti. Partiti che io definisco in modo tecnico, è già stato evocato l'articolo 49 della Costituzione, sono organi costituzionali. Qualunque legge ordinaria che limiti, sia nella regolamentazione che nella disponibilità di risorse, la vita dei partiti è incostituzionale. E oggi noi viviamo da questo punto di vista certamente una situazione gravemente incostituzionale. I partiti non sono solo oggetto di una campagna di stampa, secondo me, gravemente diffamatoria, ma non esistono nemmeno come condizioni di vita. La legge sul finanziamento pubblico dei partiti che il governo Letta ha consegnato a questo paese è una legge deleteria. Rincorrere movimenti che speculano e strumentalizzano, perché in realtà poi coi gruppi parlamentari utilizzano decine di milioni di euro gestiti da entità privatistiche, significa uccidere la possibilità, l'infrastruttura, la possibilità di fare politica in questo paese. Quindi il tema della democrazia è oggi un tema di priorità emergenziale. Non ne parla nessuno, anzi, spesso e volentieri i media, che sono peraltro corresponsabili nell'organizzare l'opinione pubblica, ovviamente non ne parlano, ma questa è la priorità, l'emergenza di questo paese. Detto questo, mi chiedo come siamo riusciti a immaginare e ad approvare un documento che io ritengo importante, vengo al merito di questa mia conversazione, nell'assenza, ripeto, di strumenti istituzionali che potessero consentire un dialogo, un confronto, una scelta politica. Questo documento, come altre cose che mi è capitato di vedere in questa legislatura, che doveva essere la legislatura delle grandi riforme, invece produrrà il ritorno alla Prima Repubblica senza i partiti, quindi una legislatura che si è rivelata un forte boomerang. Siamo arrivati a produrla proprio perché c'era indifferenza, c'era totale inconsapevolezza, incompetenza. Oggi in Italia la politica può fare delle buone scelte nella distrazione di chi comanda o presiede le istituzioni pubbliche. Di questa commissione non si è occupato nessuno, se non una persona, la Presidente della Camera, che ha cercato, anche per sua oggettiva, naturale visibilità personale, di cogliere qualche obiettivo. Anche la riforma del regolamento della Camera, che poteva essere tranquillamente fatta in 8 mesi, avrebbe, come dire, svuotato, collassato il discorso puramente ideologico del monocameralismo, bicameralismo perfetto, imperfetto, subordinato. Tutte, scusate, queste menate, lo dico da giurista, tutte queste disquisizioni ideologiche e erroneamente politicizzate, mentre dovevano essere derubricate come fatto tecnico. Il referendum doveva essere derubricato come fatto tecnico, non come fatto politico. Ebbene, con la riforma contestuale dei regolamenti della Camera e del Senato si producevano degli effetti di miglioramento, quindi di efficienza e di maggiore lavoro, più consapevole, anche con una valorizzazione del lavoro non solo in sede referente, ma in sede legislativa delle commissioni, quindi dei singoli deputati, che magari potevano essere semplicemente ridotti in numero, e con una legge elettorale più selettiva, magari col collegio uninominale, si riusciva ad avere, come dire, personale politico parlamentare di ottimo livello, consegnandogli banalmente con dei regolamenti e una modifica della Costituzione, che oggi prevede, come dire, una via prioritaria, no? Quella appunto della commissione dell'aula. Bastavano veramente cambiare il numero e cambiare un comma sulla, come dire, sulla sequenza dell'organizzazione dell'attività parlamentare, e si otteneva molto di più rispetto alla cosiddetta riforma Renzi. Però il problema è la competenza. Bene, la Boldrini su questo tema si è impegnata. Che cos'è questa dichiarazione dei diritti in internet? Serve a qualche cosa? E dal punto di vista delle fonti, che cos'è giuridicamente? È una dichiarazione politica, però è una dichiarazione che ha un peso politico, perché è assunta dal Parlamento italiano, primo in Europa, e poi condivisa da dichiarazioni della maggioranza dei parlamenti dei paesi attualmente membri della Unione Europea. E quindi è un atto che ha un rilievo politico. È stato presentato appunto anche alla presenza dei presidenti dei parlamenti dei paesi più importanti in Europa, a Roma. È un atto di indirizzo. Ma oggi chi conosce la rete e chi conosce quelli che sono gli sviluppi che la rete porterà, sa benissimo che questo è semplicemente l'innervatura di quello che dovrà essere un confronto, e soprattutto, ancora una volta esprimo un concetto giuridico, mi scuso ma cerco di spiegarlo, il frutto finale dovrà essere un trattato internazionale dal quale poi discenda una legislazione statuale. Faccio un paragone. Siamo come alla fine dell'Ottocento, quando, dopo la rivoluzione industriale, si accompagna la necessità di una grande espansione del commercio. Prodotti che venivano appunto serializzati, industrializzati, che avevano una potenzialità di sbocco in mercati nuovi, no? Pensate anche alla possibilità, come dire, delle vaporiere, quindi del trasporto anche transoceanico, l'inizio dei trasporti ferroviari, no? Tutto questo portava ad una massificazione della produzione. Quindi non più artigianale, ma su scala industriale. Ebbene, dal punto di vista dei commerci, uno pensa a quello che è il sistema di pagamenti, il sistema delle garanzie. È appunto dei primi decenni del Novecento il discorso culturale e politico che poi porta ai trattati sugli assegni e sulle cambiali. È vero che gli assegni furono inventati dai banchieri fiorentini, italiani, lombardi, molti secoli prima, ma evidentemente erano, come dire, dei titoli giuridici, no? I titoli di credito, che è una categoria giuridica tuttora insegnata in queste aule dell'università, è oggetto di confronti dottrinali e giurisprudenziali, era però, come dire, funzionale a dei commerci molto limitati, molto, molto parcellizzati. Ebbene, è con un trattato internazionale che si disciplina l'assegno bancario, che deve avere alcuni formanti, alcune dichiarazioni espresse per poterne garantire la fiducia, la validità, anche se da un punto di vista giuridico, scusate ancora una volta questo riferimento, a prescindere dalla causa giuridica, dalla causa contrattuale. L'assegno va pagato a prescindere del rapporto contrattuale sottostante. È un titolo, come diciamo noi giuristi, astratto. La rete costituirà un veicolo in cui transiteranno anche i pagamenti. Noi come italiani, anche qui non siamo informati, ma nel ripensamento imprenditoriale degli istituti di credito delle banche, che oggi soffrono perché tassi di credito sono, cioè l'Euribor è negativo, quindi cioè non si riescono a pagare nemmeno gli stipendi di tutti i bancari disseminati per tutte le reti, gli sportelli. E, come dire, col sistema retail le banche non stanno in piedi, lo sappiamo, cioè non stanno in piedi a meno che, come dire, mettano a casa e licenzino migliaia e migliaia di dipendenti. Poi ci sono le banche che svolgono l'investment banking, però c'è il problema del conflitto di interessi. Che cosa avevano le banche? Avevano degli istituti di pagamento importanti, di pagamento elettronico, ma non hanno fatto investimenti sulle piattaforme, ed esistevano anche piattaforme evolute. Hanno pensato bene, una banca valtellinese che non nomino, però ce ne sono due, ha pensato bene che anziché fare un aumento di capitale, a cui la BCE la costringeva, ha venduto una partecipazione di controllo, ma non da solo, perché non è la responsabilità evidentemente solo di questa banca della Valtellina, ma anche tante altre banche popolari hanno venduto a dei fondi americani, che sono entrati nell'Istituto Centrale Banche Popolari. Poi altre banche più grosse hanno venduto le proprie società, sempre di pagamento elettronico, forse a Milano vedete sui banchi dei negozi una sigla Setefi, no? Ecco, è stata venduta anche Setefi, sempre gli stessi fondi. Che cosa hanno in mente questi fondi? Hanno in mente un'idea imprenditoriale . Qual è questa idea imprenditoriale? E faccio l'esempio, diciamo così, del settore bancario, ne potrei fare tanti altri. L'idea imprenditoriale è banale. Investire qualche miliardo di euro per aggiornare e sviluppare queste piattaforme che potranno gestire tutto in termini di pagamenti, di comunicazioni. Di utilizzo delle carte di credito. E che cosa faranno attraverso queste piattaforme? Sapranno non solo dove i singoli clienti costantemente si trovino, ma di più, ne conosceranno i gusti, le capacità di spesa, perfino la possibilità, se hanno sì, hanno no, stagione sì, stagione no, vanno in vacanza con la famiglia, non con la famiglia. Queste piattaforme saranno in grado di poter controllare, ovviamente da un punto di vista commerciale, che cosa faremo. Il contante è destinato a essere superato, ma anche per banali esigenze fiscali e erariali. Noi stiamo parlando oggi, ma dobbiamo pensare a quello che succederà ai nostri figli, cioè quello che succederà fra 5-10 anni. Il contante non ci sarà più e quindi ci sarà una virtualizzazione delle ricchezze, dei patrimoni. Ma non solo piattaforme del genere avranno una conoscenza penetrante di tutto questo che vi ho raccontato, ma gestiranno anche le modalità con cui noi ci muoveremo. L'automobile in grado di muoversi con un sistema driverless, cioè sostanzialmente senza la guida, è già una realtà, non solo prototipizzata, ma già sperimentata. Cioè, nelle strade americane girano già con più automobili che stanno facendo un'attività di testing. Quello che noi vediamo, diciamo così, sui modelli più evoluti di qualche auto giapponese, tedesca, è un'infinitesima potenzialità. Per carità, andremo poi finalmente, come dire, in un sistema di trasporto più pulito, no, più green, come si suole dire, ma saremo sostanzialmente guidati anche nei nostri spostamenti da un sistema che potrà in evoluzione governare una serie di strumenti. Ho fatto solo qualche esempio, come dire, evocativo, ma non sto parlando di scenari futuri, cioè di scenari futuri, sto parlando di cose reali che ci sono già adesso, non sono state ancora oggetto di una commercializzazione, quindi cioè, ovviamente ci sono delle certificazioni in termini di sicurezza, sul nostro pianeta sì, è quella che fa, tra l'altro ha fatto un'industria italiana, perché la prima metropolitana è stata fatta a Copenaghen, è stata fatta da Ansaldo, da un'industria italiana, da Ansaldo STS, che era leader mondiale nei sistemi di informatizzazione ferroviaria e che è stata venduta ai giapponesi, in questo momento mi finisce. Così. Ma vi potrei anche raccontare altre cose sulle auto elettriche. L'auto elettrica, a parte la Tesla, c'è un'industria che tra l'altro ho visitato giovedì scorso, un'industria italiana che ha già certificato come auto o quadricicli dei bellissimi veicoli con un'autonomia anche maggiore rispetto a Tesla, e ha già un accordo con la prima società produttrice in Cina, e quindi sarà quella che avrà nel piano di sviluppo fra 10 anni, sarà la prima casa automobilistica al mondo. E sostanzialmente gli hanno dato tutto il knowledge e cercheranno di fare una battaglia commerciale per poter andare a produrre in Cina. Già l'anno prossimo ci sarà pronto uno stabilimento con 150.000 veicoli elettrici urbani, in costruzione, vuol dire che vogliono approcciare già il mercato europeo, questi fra 3-4 anni, cioè, invaderanno il mercato europeo, hanno come socio anche la Mercedes che utilizzano come rete commerciale. Sarà un'evoluzione molto, molto ampia. Spesso alla base di tutte queste invenzioni ci siamo noi italiani, ma noi non abbiamo purtroppo quello che il paese ha, il capitale umano, e di altri capitali ne ha pochi evidentemente per sviluppare su basi come dire, organizzative, industriali, infrastrutturali ampie per poter dare una continuità imprenditoriale. Però è la nostra specialità, il nostro carattere, il nostro individualismo, purtroppo ce lo portiamo dietro da secoli. Ma chiudo questa parentesi. Ebbene, la rete o qualche cosa che evolverà sarà il contenitore all'interno del quale le nostre vite saranno, come dire, organizzate, raccolte, indirizzate. E questa dichiarazione è stata, come dire, modulata con, come dire, una consapevole ingenuità di quello che si è qui descritto. Ci sono dei diritti che risuonano nelle orecchie come molti dei nostri diritti costituzionali, ma ancora come molti dei diritti delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo, diciamo così, europea, della convenzione di New York. Ci sono riadattati molti dei diritti fondamentali, ma sappiamo bene che senza una convenzione, un trattato internazionale e quindi la possibilità di renderli enforceable, come dicono gli anglosassoni, sono diritti annunciati, enunciati, che non hanno sostanza applicativa. Che cosa può indurre una multinazionale che governa un'infrastruttura? E poi arrivo al punto, perché qui dentro ho fatto una battaglia per far capire alla Presidente Boldrini, a Stefano Rodotà e a altri componenti della Commissione che cosa serviva per renderla un pochino più concreta. Cosa può indurre il danno reputazionale? Un articolo di una giornalista grintosa, Lucarelli, può indurre Facebook a chiudere una chat di 1.400.000 iscritti, dediti alla pornografia, a chiuderla. Ma 1.400.000 iscritti sono un potenziale di mercato pazzesco. Facebook ha chiuso questa chat solo perché rischiava un danno reputazionale. Non perché esisteva un giudice che non può intervenire. Questa realtà è in mano a poche ricchissime corporation. Da dove traggono i ricavi? Le enormi risorse di cui oggi dispongono. Un conto era 5 anni fa, un conto è oggi. Ma ovviamente dai ricavi pubblicitari. Facebook è in grado di arrivare a un terzo della popolazione mondiale. Google è utilizzato da un numero ancora maggiore di uomini e donne sul pianeta. Direi praticamente non c'è alcuna persona che abbia una connessione internet che non abbia mai usato Google. Google è in sé un editore, non lo chiamiamo nemmeno più televisivo, non ha senso, no? Cioè il broadcasting era una cosa diversa, no? La trasmissione via etere. Oggi ci sono trasmissioni più sicure. Apple, sapete bene, dalla crisi profonda in cui Steve Jobs l'ha recuperata una seconda volta, l'ha trasformata in una società multiprodotto. Quelli che oggi noi identifichiamo come strumenti che fanno, come dire, più della metà dei ricavi di quella corporation, solo 10 anni fa erano un oligopolio di industrie che non esistono più oggi. Vi ricordate Motorola, Nokia, BlackBerry? Non sto parlando di Kodak, che è preistoria. Pensate alla Kodak, cos'era 30 anni fa, 40 anni fa. E questi sono prodotti che hanno ucciso, si chiamano killer application, ma ce ne saranno altre che distruggeranno queste. Noi avremo prodotti sempre più complessi che invaderanno le nostre vite. Ma da questo punto di vista noi abbiamo solo due possibilità. Dal punto di vista, sto parlando di nuovo della dichiarazione di cui ci siamo, come dire, promossi ingenui sostenitori. Il primo, l'obiettivo ve l'ho già detto, no? Quello di una consapevolezza finalmente politica, perché la politica, se vuole, può di nuovo avere il sopravvento su alcune scelte. E alcune elezioni, no, lo hanno dimostrato, insomma, alcuni capovolgimenti, alcune discontinuità ci dicono che ancora la politica può influire. E quell'obiettivo è quello del trattato internazionale, no? Pensiamo ai primi anni del Novecento, pensiamo all'assegno, ecco, quello potrebbe essere una soluzione che poi, attraverso quell'innervamento legislativo, darà il potere ai giudici dei singoli stati o in Europa, se avremo un'evoluzione politica, ordinamentale, giuridica, più complessiva, ma avremo delle giurisdizioni che potranno interferire. Ma prima di allora che cosa abbiamo? Abbiamo un sistema di antitrust. Ed è quello che ho cercato in due luoghi di questa dichiarazione di sostenere. Il primo, articolo 12,3. Le piattaforme che operano in internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, mi pare di avervi dato qualche esempio, assicurano, anche nel rispetto del principio di concorrenza, che oggi non c'è. Oggi esistono dei monopoli. Contrariamente allo Sherman Act, no? Cioè i principi retorici, no? Dell'America, che ha precorso, no? Alcune. Ricordate sempre che gli Stati Uniti d'America predicano i principi per gli altri, ma dal punto di vista economico e finanziario praticano una formidabile politica di predominanza economica. Avete visto come sono democratici, repubblicani, come sono intervenuti quando in Europa qualcuno ha cercato di far pagare le tasse ad Apple sulla sede irlandese? I principi del libero mercato applicati a loro non esistono. Condizioni per un'adeguata interoperabilità in presenza di parità di condizioni contrattuali, parità di condizioni contrattuali. Questo inciso io l'ho voluto inserire ricorrendo ad una norma che è classica nel diritto continentale europeo, che è presente già anche nell'articolo 2597 del nostro codice civile del 42, per certi versi precursore di molta della legislazione europea, anche perché chi guidava la Commissione Reale per la Riforma dei Codici? Un grandissimo giurista, Filippo Vassalli, non fascista. Le cose migliori anche in quel caso avvenivano sempre un po' con la distrazione del potere politico. L'unificazione dei codici, è bello, alcuni storici del diritto lo raccontano, avviene in una settimana in cui il ministro della giustizia era all'estero, aveva fatto un viaggio nei Balcani, in Albania, e Filippo Vassalli in una settimana prende la decisione praticamente da solo di unificare il codice del commercio e il codice civile. È così che a volte capitano le cose. E in questa norma, nell'articolo 2597, disciplinando allora, negli anni 40, il monopolio legale, il legislatore italiano impone nell'ambito del monopolio legale, il monopolista non solo ha l'obbligo di concludere il contratto con chiunque lo chieda, cioè il servizio in monopolio deve essere per tutti, non si può dire di no a nessuno, e non solo c'è l'obbligo del contratto, quindi il cosiddetto contratto imposto, ma c'è l'obbligo altrettanto coercitivo di rispettare la parità di condizioni economiche e contrattuali. Quel servizio deve essere dato a tutti e a parità di condizioni. Ovviamente la parificazione delle condizioni con la massificazione del servizio porta ad abbassare il costo del servizio, e quindi a calmierare il guadagno del monopolista, che non ha concorrenti, è solo la concorrenza che fa abbassare i prezzi. Oggi noi sulla rete ci troviamo ad affrontare dei monopolisti rispetto ai quali nessuno osa dire nulla, né potere politico, né autorità tecniche, né tecnocrazie, le cosiddette authorities in materia di antitrust. E questo non va bene. Si è dimostrato nell'esperienza. In questo devo dire il buon Mario Monti è stato forse anche più bravo come commissione, come commissario antitrust forse, che come presidente del Consiglio italiano, anche se comunque bisogna essere comunque grati per quello che ha fatto per questo paese, e credo che il tempo gli darà maggiore ragione. Che poi non abbia sensibilità e non sia un politico, Giovanni, lo sappiamo benissimo. Però, diciamo, come tecnico, almeno nella Commissione europea in antitrust, ha saputo dimostrare in almeno due passaggi personalità e temperamento. Ebbene, la Commissione europea, l'unico organismo insieme a quelli che la Cina sta organizzando, in Cina le major americane non entrano, Non so se vi è capitato recentemente di fare un viaggio, di fermarvi in Cina. Internet in Cina è una grande, come dire, opportunità, ma dosata in modo molto attento e prudente. In Cina, in quel mercato mostruoso, operano solo operatori cinesi, e si vede un po' la differenza, ma sono in grande evoluzione tecnologica. Noi europei invece siamo ormai delle colonie. Vi ricordate, no, la retorica sul colonialismo europeo? Ecco, ormai ci siamo, non ce lo diciamo perché siamo orgogliosi, siamo come dire delle persone schizzinose dal punto di vista culturale e intellettuale, pensiamo di essere ancora al centro del mondo, ma noi siamo già ormai una comunità colonizzata, siamo colonie, ma non ne abbiamo né la consapevolezza né culturale né politica, e non attiviamo gli strumenti che potremmo attivare, la Commissione europea in sede antitrust. Questa è l'unica cosa che mi interessa, poi c'è tutta la retorica ingenua, ripeto, dei diritti, possiamo dire, cioè quelle cose che piacciono alla Boldrini, che le lasciamo tutte dire, per carità, poi persona splendida. Però per consentire di esercitare la retorica sul lato, diciamo così, più romantico dei diritti, dobbiamo assicurare le premesse politiche e istituzionali. Di tutto questa complessiva dichiarazione, io credo che il tema della concorrenza e quindi della libertà contrattuale sia il tema più importante. Nell'ambito invece di quella che potrà essere una futura disciplina, non dico mondiale, internazionale, perché poi, ripeto, la Cina arriva al WTO dopo anni di trattative, no? Quindi immagino che questo trattato su internet, su cui faranno resistenza gli americani fino alla morte, no? Siccome per il penale internazionale, ecco. Mani libere, USA, free hands, mani libere sul penale, su vari traffici, poi c'è la retorica. Chissà quando arriverà questo trattato, però una cosa importante è che in questo ambito, a tutela degli individui, e poi chiuderò su questo, cioè in opposizione rispetto a questo scenario un po' preoccupante, almeno per quanto mi riguarda personalmente preoccupante, cercherò di chiudere di nuovo ritornando all'eremo, quindi al pensiero, alla cultura e al corpo. Mi permetto di citare dell'articolo 5 il comma 6. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento dei dati, no? Quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento. Questo è il principio per cui non c'è un consenso consapevole, quindi non ci può essere un accordo contrattuale. Ancora una volta, questo è un principio che nel nostro codice civile c'è, nella disciplina anche questa antesignana non ha precedenti al mondo, delle condizioni generali di contratto, dei formulari e contratti per adesione. Ebbene, questi sono due capisaldi, ma poiché gli artisti sono le persone che mi diletto maggiormente di frequentare quando appunto cerco un po' di silenzio e un po' di tempo della riflessione, anche perché sentono prima e meglio degli altri. Gli artisti contemporanei, passata la sbornia, no, dei video, delle cose che poi sono state copiate dalle major, cioè YouTube ha strumentalizzato alcune delle intuizioni degli anni 60 di molti artisti. Ormai si può parlare, cioè, di un ritorno alla riscoperta della fisicità, del corpo. E quindi troviamo artisti che si dipingono, artisti che comunque ritornano all'utilizzo delle mani, al fare. Io credo che la nostra libertà sia una libertà che, a fronte della comunità, della metropoli, debba riscoprire fondamentalmente il luogo dell'appartarsi. Io ho sempre avuto, Giovanni l'ha ricordato, appartengo a una famiglia, diciamo così, del cattolicesimo liberale, democratico, bresciano. Eh, Quando ero piccolo, uno dei primi insegnamenti che mi fu dato, proprio quando iniziai a leggere, e mi dissero anche, ma sai, il Vangelo è una cosa che ti accompagnerà per tutta la vita. E in fondo su quello non sono mai riuscito, per dire, mi faccio anche una cosa, scusate se mi permetto una confidenza. Fino adesso non mi sono mai sentito pronto per leggerne uno dall'inizio alla fine, non l'ho mai fatto. Anzi, me lo tengo come, non so, come accompagnamento proprio ultimo. Penso che se non avrò la forza mi terrò questa come ultima consolazione. E sempre l'ho letto a pezzi. È una delle pagine più belle che è nel Vangelo di Matteo, dice, quando si prega, si raccomanda, no, di entrare nella propria stanza, nella propria camera, di chiudere la porta, Matteo dice, di chiudere la porta e di pregare in silenzio. Questo che è un bisogno proprio di intimità profonda, di riscoperta anche emotiva di quella che è l'identità, ecco. Credo che sia l'insegnamento più importante, credo, almeno per me lo è stato, anche nei confronti di chi oggi è completamente stordito, parlo dei più giovani, parlo dei nativi della rete, di coloro i quali reputano di trovare la propria identità nella chat, nella comunicazione anche linguistica, visiva dei coetanei, che però è appunto un passaggio adolescenziale connaturato con questa fase. Ecco, io credo che il compito degli educatori, della scuola, non parlo dei legislatori, perché chiuderò su questo punto, non di chi dà norme, ma di chi può anche amministrare la cosa pubblica, quindi degli amministratori, cioè quello di tutelare, difendere le occasioni di interiorizzazione, di studio e di approfondimento della cultura. Questo è il punto. La cultura è il bene più prezioso di un individuo, di una comunità, e va difesa rispetto a quella che è informazione, comunicazione, addirittura ideologicamente falsificata. Va conosciuta, va analizzata, ma deve essere segmentata, perimetrata. Non può essere confusa la diffusa informazione con quello che è il precipuo di una identità individuale collettiva, che non può che essere un'identità culturale. Qual è la ricaduta politica di questo? È la difesa strenua della scuola come luogo di formazione per eccellenza. Il nostro paese non è crollato solo perché non siamo riusciti ancora a distruggere la scuola, e in particolare la scuola pubblica, che è un luogo di pluralismo culturale ancora forte. La scuola è il presidio, è il contrappeso di quello che esiste in questo ambito di cui abbiamo trattato. Mi ha purtroppo, molto preoccupato, ecco, tutta la retorica politica che si è prodotta, no, sulle formule tipo la buona scuola, queste. Purtroppo abbiamo perso troppo tempo, non ci sono state risorse adeguate, il declino di questo paese è accompagnato controllatelo anno per anno dalla voce di bilancio che viene nel bilancio dello Stato riferita alla scuola. Più questa curva di discesa si aggrava, più potrete in modo proporzionale osservare il declino del paese. Ecco, ci troviamo, come dire, in una sede di riflessione, di un seminario. Ecco, ci possiamo dire le cose con la franchezza, ce le dobbiamo sempre dire con franchezza e brutalità. Però è questo il punto finale, ecco, della mia conclusione. E ripeto, oggi più che mai, non solo per la scuola, abbiamo bisogno non di normazione, basta. E ripeto, qui abbiamo parlato di un documento di indirizzo politico. Serve la norma rispetto a uno scenario innovativo, ma molto spesso non serve nuova legislazione, nuova normazione su principi di cui siamo già inondati retoricamente in plurime fonti legislative, magari non applicate, non regolamentate, non fatte oggetto di applicazione, di amministrazione. Noi abbiamo più bisogno oggi non di normazione, ma di buona amministrazione, di buoni amministratori, di buoni burocrati. Il secondo livello, scuola, è una burocrazia che ormai coi tagli lineari è stata ossificata, ha un'età media troppo elevata e quindi non competenze, non aggiornate, non fa più concorsi. Noi abbiamo i migliori ingegneri del mondo e non ce lo dice, non ce lo diciamo noi, lo dice il CEO di General Electric, che è venuto in Toscana al Pignone perché ha lì il centro ricerca. Abbiamo i migliori ingegneri del mondo. Manco uno fosse assunto in una pubblica amministrazione. Aboliamo le province, facciamo una riforma dettata dal Corriere della Sera, bisogna dirlo. La campagna sulle province è una campagna del Corriere della Sera. Una boiata pazzesca. Noi oggi abbiamo scuole, intese come strutture fisiche, e strade non gestite. Poi partiranno le inchieste dei magistrati che metteranno sotto accusa i sindaci, no? Che adesso hanno le responsabilità della provincia. Non ci sono risorse. Ma non ci sono più i geologi, gli architetti, gli ingegneri nelle pubbliche amministrazioni. I comuni non sanno più cosa fare, non hanno tecnici. E non parlo dei ministeri. Ma vogliamo immaginare delle politiche per un paese quando non abbiamo quelle persone che devono attuarle? Scuola è una battaglia per una buona burocrazia. Devono tornare gli investimenti sulle risorse, sul capitale umano nell'ambito pubblico. Non ci sono, è una balla, non è vero che non ci sono i soldi. I soldi ci sono. Il mercato dei capitali può essere strumentalizzato, c'è una liquidità sui sistemi finanziari internazionali che ha pochi precedenti da Bretton Woods in avanti. Non sanno dove investirli. Sapete Goldman Sachs dove ha investito qualche centinaio di milioni di euro? In social impact bond emessi dal governo britannico per attuare la riforma penitenziaria. Non solo cambiare dal punto di vista organizzativo il sistema carcerario, ma costruire, ristrutturare le vecchie, costruire nuove carceri secondo criteri ispirati alla riforma e ristrutturare quelli vecchi, i vecchi penitenziari, per renderli luoghi dove poter costruire delle imprese sociali, dove far lavorare i detenuti, recuperarli con processi di formazione professionale, organizzarli in imprese. Coi profitti di quelle imprese sociali si pagano gli interessi a Goldman Sachs. Non sono cose sconvolgenti, sono cose che sono attuate. La mia risoluzione sui social impact bond riposa sotto qualche dita di polvere da più di 2 anni in Commissione Finanza. I comuni hanno già lavorato, ci sono banche in Italia, ne cito una, ma non UbiBank ha già fatto 80 emissioni di social impact bond, 80, fra Piemonte, Lombardia, sostenendo alcune imprese sociali, alcune cooperative di recupero di tossicodipendenti, ristoranti che danno lavoro a giovani diversamente abili. 80 per più di 100 milioni di euro. Non è vero che non ci sono risorse, però mancano i progetti, le idee e le persone che sanno costruire i progetti. Questo sì. Manca una burocrazia all'altezza. Grazie della vostra attenzione.